Amici cari, il Vangelo di oggi ci mette tutti in crisi, perché amare i fratelli, gli altri, è la cosa più difficile. Diceva un santo, San Giovanni Bergmans, la mia massima penitenza è stare insieme a quell'altro. Diceva Jean-Paul Sartre, l'enfer sont les autres, gli altri sono l'inferno. Quando c'è, quando no. Ma per dirci la grande difficoltà delle nostre relazioni con il nostro prossimo, che noi chiamiamo fratelli. Da sempre questa parola è stata studiata, ma al tempo di Gesù era particolarmente sentito il dibattito su qual era il comandamento più importante. Ma gli ebrei lo sapevano. Sapete, c'era lo Shema Israel. Ricorda, Shema, ascolta. La parola ascolta è la parola più scritta nella Bibbia. Cioè, ma come, non è la parola ama? No, ascolta. Ascolta. Perché se non sai ascoltare, non sai manco parlare. Ascolta, Israele. E voi sapete che questo ascolta era diventato come il credo presso il popolo ebraico. Il papà prendeva il bambino sulle ginocchia e ogni sabato ricordava Shema Israel, ricordati, c'è un Signore, uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Pensate, questo Shema Israel era anche il credo dei deportati ad Auschwitz. Pensate, lo celebravano mentre si avviavano al forno crematorio. Era diventata la preghiera più forte. Ascolta il Signore che ti parla, adoralo, amalo con tutto il tuo cuore. Gesù, venendo, ha compiuto una grande novità. Ci ha aggiunto, amerai il prossimo tuo come te stesso. Ma a dire il vero, già c'era nell'Antico Testamento, eh? Ma Gesù dà a questo nuovo comando un significato nuovo. Dice San Giovanni, come fai ad amare Dio che non vedi se non ami il fratello che vedi? Lo scrittore Chesterton, l'umorista, con tanto umore gli risponde, è apposta perché lo vedo, ma è difficile, il mio fratello con tutti i difetti, ma è difficile pensare a Dio che senza difetti. Gesù cambia questo comandamento, perché per l'ebreo il prossimo, sapete che la parola prossimo viene dal latino, proximus, è il superlativo dell'avverbio prope, vicino, più vicino proprior, avverbio propius, proximus, cioè il prossimo è babbo e figlio, marito e moglie, i più vicini, il legame del sangue. Ora, questa parola, il più vicino, Gesù l'ha trasformata in il più lontano, non solo geograficamente, ma anche sotto l'aspetto morale. Addirittura il nemico, ama il tuo nemico, il più vicino, proximus, diventa il più lontano, anche quello che non senti, anzi, quello che ti distrugge, che ti disprezza, amalo. Amici, terribile questo, è terribile. Ma ditemi, ma chi è che ci può comandare di amare? Nessuno. Nessuno. Ama questa ragazza, sposala. Chi te l'ha detto? Buonasera. O questo ragazzo. Nessuno ci può comandare ad amare. Nessuno. Perché sotto l'aspetto umano si ama su motivazioni umane. Esempio, la simpatia. Il momento dell'innamoramento, il colpo di fulmine, come si dice, no? Le coupe de foudre, la bellezza, la ragazza, sono tutte cose che sappiamo tutti, no? Cioè, il momento in cui sei attratto, momento, ma vedete, l'empatia, la simpatia, la finezza dei sentimenti, la vicinanza dell'educazione, gli stessi interessi, possiamo commentare fino a domani, potremmo continuare. Ma tutte queste sono motivazioni umane. Quando vengono meno queste motivazioni, Io non amo nessuno. È solo Gesù che ci comanda, ama. Ma allora vuol dire che ci sono altre motivazioni. Non sono quelle umane, di simpatia, di intelligenza, di volontà, di educazione. No, no. Perché? È lì il problema. Perché io devo amare gli altri? E Gesù, vedete, questo comandamento non lo pone accanto a ama Dio, ma lo pone dentro il comandamento. Per cui io amo Dio se amo il fratello. Se non amo il fratello, non amo Dio. Capite? Dio addirittura cambia il posto di questo comandamento. Non lo pone accanto simile, ma lo mette dentro. Cioè, condizio sine qua non. Tu non ami Dio se non ami il fratello. È vero l'opposto, ne parlo dopo. Tu non ami il fratello se non ami Dio. Ne parliamo subito dopo. Amici, vedete? Dio lo pone sullo stesso piano, oltre ad aver dato un nuovo significato. Per l'ebreo il prossimo era il connazionale, l'amico di vicino, il compagno del popolo. Addirittura c'erano i monaci di Qumran che dividevano gli ebrei figli della luce e tutti gli altri figli delle tenebre. Era come un germo calcistico. Ero un bambino io negli anni 40, mi ricordo che si faceva la partita di calcio Inghilterra e tutto il resto dell'Europa. Loro erano i maestri e noi i discepoli. Gli ebrei hanno fatto la stessa cosa. Le gentes, le genti, le goim, gli altri. Noi i privilegiati, gli altri i figli delle tenebre. Amici, Gesù spazza via tutto questo. Quindi dà un nuovo significato. Non più il mio connazionale, il mio della mia tribù, del mio popolo, ma Gesù dice non solo in senso territoriale, ma in ogni significato. Il tuo prossimo è l'uomo che esiste sulla terra, l'uomo. Oh, l'uomo. Ma io mi chiedo a questo punto, perché Dio ci ha dato questo comandamento? Perché Dio si è abbassato fino a identificarsi con il prossimo e dividere con lui il trono dell'amore nel cuore del credente? Come mai? Lui si è messo sullo stesso piano dell'uomo. Ma come mai? Sapete perché? Penso io. Perché amare vuol dire uscire da se stessi. Compiere un cammino di esodo. Io amo quando esco da me, per donarmi tutto agli altri. Bello questo. Quindi io scendo dal mio io per essere il tu. Che meraviglia. Quanto è difficile, amore. Quanto è difficile, tesori miei. Scendere da noi stessi il nostro orgoglio, la nostra cultura, la nostra preparazione. Guardate che terribile, eh? Vedere quante volte mi hanno detto ma il mio voto vale come quello dell'ignorante? Quante volte io sta domanda me lo possono, noi uomini di cultura, ma il mio voto quando vado a votare vale come l'analfabeta, uguale. Dici, ma è ingiusto, è ingiusto. Metteteci una toppa, ma è così. Amici, vedete quanto è difficile. Dio si è abbassato e si è identificato con l'uomo. Quel signore là, Gesù, ha detto, quello che fate ad uno dei miei piccoli, non significa bambini, no? Piccoli, quelli che non hanno niente, senza voce, gli emarginati, quelli che non contano, l'avete fatto a me. Non come se fosse, ma a me. Un giorno Santa Caterina racconta in una sua visione che mentre Gesù Cristo si è formato, si è mostrato bambino e si è mostrato con l'abitino che lei aveva regalato a un povero. Dice Caterina, Gesù mio, dice, ma quello è il vestito del mio. È il mio, sì, è il tuo, perché quel bambino ero io. Sentite che Dio si è abbassato a tal punto da identificarsi con l'uomo. Dio è uscito dandoci l'esempio da sé, grande e infinito. Dio è l'altro, eternamente altro, e noi non ci possiamo confondere con lui, perché lui è diverso da noi per natura, essendo Dio, e per persona. Mentre fra noi siamo non per natura uguali come uomini, ma siamo distinti per persone. Amici, e anche noi, come Dio si è è uscito da se stesso per adeguarsi, identificarsi con l'altro, anche noi amiamo se, terribile, ci identifichiamo con l'altro. Dio è il totalmente altro. E dice la Bibbia, l'amore vale come per la conoscenza, no? Noi conosciamo Dio adesso, non vis-à-vis, viso a viso, ma lo conosciamo per speculum et in enigmate, attraverso lo specchio del mistero. E così nell'amore, vedete, quando io amo il mio fratello, lo amo in speculum e nell'amore, cioè io lo amo perché l'amore per il mio fratello è la via per giungere a Dio, ma l'amore di Dio è il termine, è Lui, a Lui io devo arrivare, il termine ultimo del mio amore. Amici, nel corso della storia, soprattutto nell'Ottocento, in Europa, noi cristiani siamo stati accusati giustamente, di aver proiettato tutto il nostro amore al di là delle nuvole, dimenticando spesso gli uomini sulla terra. Com'è nato il marxismo? Eccolo qua. Voi cristiani siete tutto per il cielo e dimenticate la terra. Avete il cervello lassù. E anche l'educazione cristiana era in questo senso. Quante volte da piccolino ho sentito: cocco, sopporta, perché tanto così il Padre Eterno, quando si dirà, ti ricompensa. Sbagliatissimo! Era un invito alla sopportazione e alle ingiustizie. Ma il Padre Eterno non ci ha mai detto queste cose. Una Chiesa purtroppo colpevole di essere proiettata tutta verso il cielo, dimenticando la terra. Chi è che ha rimediato a questo grande errore? Il nostro vescovo di Perugia, Leone XIII, Papa Leone, il quale scrisse la Rerum Novarum per contrastare il marxismo appena nato e già dilagante. Amici, ci hanno accusato di essere al di là alle sidera, al di là delle stelle, e dimenticare gli uomini sulla terra. Ma come mai questa accusa? È vera. Ma quali sono le radici di questo sbandamento? Tre. Innanzitutto, vedete, la morte di Dio. Chi di voi ha studiato sa che ai principi del secolo si predicava questa dottrina, la morte di Dio. Se Dio non muore, l'uomo non vive. Siccome Dio è infinito, se è vero che esiste, schiaccia l'uomo che è finito. Sapete la dottrina di quel pazzoide di Nietzsche, è morto al manicomio, che con la dottrina del superuomo tentava di dare la scala a Dio, minando le basi della morale cristiana. A lui poi si è unito il coro di tanti scrittori e filosofi. Pensate per esempio a Jean-Paul Sartre, l'ateo, che dice: se Dio esiste, l'uomo è un nulla. Dunque, Dio non deve esistere, perché se esiste, l'uomo non esiste lui. Allora, se vogliamo valutare l'uomo, scompaia Dio. Questa, amici, è una delle radici di questo sbandamento filosofico, la morte di Dio. Un secondo momento è l'avvento del marxismo. Marx, questa ideologia che pone l'uomo come unico fine e senso della storia. Per essa amare Dio è alienazione, è sprecare in cielo i tesori e l'amore destinati invece alla terra e all'uomo. Quante volte ho discusso con i miei colleghi di filosofia a scuola, quando insegnavo, quante volte io mi faccio marxista? Sì. Siccome la prassi tua è quella di sviluppare totalmente l'umanità dell'uomo sulla terra, spiegami il perché della morte. Se tu mi spieghi e dai risposta a questa domanda, io mi faccio marxista. La morte che azzera tutti, che senso ha per te che hai puntato il cavallo vincente del terrestre? Se tutto è l'uomo sulla terra, la morte te lo togli immediatamente, basta un ictus cerebrale per farti fuori. E come la mettiamo? Spiegamelo. Devo ancora avere la risposta. Passati 50 anni, non ho ancora avuto risposta. Quindi l'avvento del marxismo, che poneva l'uomo al centro dell'universo, solo l'uomo, Dio, è un Dio che ti aliena, che ti svuota, che ti depaupera tutte le forze interiori da dedicare invece sulla terra. Il terzo motivo è la dottrina della secolarizzazione, che è in vigore da tanto tempo, no? Spaziamo i cieli e viviamo sulla terra. Vi ricordate quando Gagarin, voi siete troppo giovani per sapere queste cose, no? Quando Gagarin andò sulla Luna, sulla Terra, fece il giro, no? Il primo astronauta, no? Quando tornò gli disse: Gagarin, l'ha visto il Padre Eterno? Si dice: no, se c'era l'avrei incontrato. Anche il mio bambino prima dell'elementare gli avrebbe risposto tonto, e c'è anche l'ha incontrato, non lo poteva incontrare, è di altra natura il Padre Eterno, no? Faceva l'omino lassù che era sparito in mezzo alle stelle. Amici, vedete, questa concezione del terrestrismo, tutto sulla terra, sta giocando l'umanità di oggi. Oggi ditemi, ma l'uomo di oggi, a parte il Covid adesso, no? L'economia, ma ditemi, tutto questo mondo concentrato negli affari economici, sembra che non esista altro, a parte questo periodo, no? Ma un uomo che punta, pensa, la Madonna nel 1846, a La Salette, disse parole terribili contro coloro che non santificavano la festa con la messa. E oggi che sono tutti aperti i supermercati, quante volte delle ragazze vengono da me: padre, ho perso la messa. E come, tesoro mio? Ma fanno sempre lavorare il sabato, la domenica. Ma io recupero. Brava, durante la settimana, quando c'ho il giorno libero. Ma non è la stessa cosa, amici. Non è la stessa cosa, no? Partecipare a questa bella assemblea come adesso, e la chiesa sparuta con 5 persone, è un'altra cosa. La messa è sempre messa per tutti, è uguale. Capito? Quante volte c'è? Perché oggi il denaro, gli affari, i soldi, ciò che conta, fare i soldi, amici, dobbiamo lasciare tutto, capito? Tutto, basta un itto cerebrale, un'emorragia cerebrale, un infarto, ciao bello, sulla tomba ci hanno scritto: qui visse uno che sempre addizionò, sempre moltiplicò, mai sottrasse, oggi gli eredi grati dividono. Bello, bello, spettacolare, eh? Attenti che non venga scritto sulla nostra tomba. Io spero, ci provo, che non ce lo scrivano sulla mia tomba. Ecco, quindi state attenti che ci può capitare il più, il più, il più, il più, e poi, tac, secco. Ah, una mia conoscente, morta da poco, ha lasciato 1 miliardo. Capperi, 1 miliardo. Sapete a chi è andato questo 1 miliardo? Quante volte io ho detto: tesoro mio, fa il testamento. Non aveva figli, non era sposata. 1 miliardo. Dico: ascolta, sei colpevole se questa tua fortuna andasse in mano. Sapete a chi è andata in mano? A chi manco la conosceva, la zia, una zia di quinto, sesto, settimo grado, mai vista sta persona, si è trovata con tutto 1 miliardo fra i bracci, manco sapeva che esisteva sta zia, pensate, grave colpa questa, fra 100 anni di purgatorio, io lo dicevo, attenta, perché se tu non fai il testamento per bene, questi soldi andranno a chi non merita, e purtroppo ha lasciato nulla a chi l'ha curata, alle persone che l'hanno accolita, ai medici che con tanto amore giorno e notte l'hanno accolita. Amici, queste cose si pagano, vedete, però come ingiustamente sono venute, ingiustamente sono perdute. Questa è la sorte dell'uomo. Attenzione, che può capitare a tutti, quindi pensate a fare anche i testamenti. Amici, ma perché l'amore puramente umano non regge? Oggi, in nome della secolarizzazione, oggi sentiamo spesso parlare di fraternità, di fratellanza. State attenti! Oggi si predica un cristianesimo senza Cristo. Siamo tutti fratelli, sì, meno che sul piatto. Amici, attenti! La fratellanza esiste solo se c'è un padre. Padre dei figli, dei figli. I figli sono fratelli quando c'è un padre. Oggi si vuole escludere il Padre Eterno in nome di una fratellanza, nuovo ordine mondiale, il nuovo umanesimo. Io non vi dico oggi chi l'ha detto, ma lo conoscete molto bene tutti quanti, tutti i giorni in televisione lo vedete. Questo nuovo umanesimo è una filosofia che viene dalla Francia, che spazza Dio, spazza il cristianesimo in nome dell'uomo. Amici, ma su che cosa fondiamo l'amore dell'uomo se, mannaggia come passa il tempo, se non mettiamo Dio come padre? L'amore umano è soggetto a tutte le variazioni. Ma non vedete la gente come si odia, si ama, si lascia, si prende con interesse? Si... Ma, amici, l'uomo è dentro il cuore un vulcano di santità quando c'è, ma anche di peccato, di distruzione. Amici, è solo là dove c'è Dio, solo allora l'uomo è sicuro. L'uomo è sicuro come fratello dell'altro quando è garantito senza manipolazioni e senza strumentalizzazioni. È invece garantito là dove Dio è riconosciuto come fondamento della sua paternità e della nostra fraternità. Vorrei chiudere, amici miei, ma come si fa ad amare? Come si fa ad amare? È tanto difficile, tanto difficile. Io sono stato ad Auschwitz e ho conosciuto la cella dove è vissuto San Massimiliano Kolbe. Me ce l'ho impressa davanti agli occhi. Ma ditemi, quest'uomo come ha fatto, ditemelo, a alzar la mano davanti al plotone di esecuzione dei tedeschi per sostituirsi al polacco padre di due figli? Io vado a morire al posto suo. C'è un atto di eroismo. Sì, ma gli atti di eroismo sono tanto rari, se non ci si prepara attraverso un'educazione mentale. Io vi domando, ma st'uomo dove ha trovato veramente la forza per compiere questo gesto? Dove? Dove? In Dio Padre. Il nostro padre Glenn, che oggi ricordiamo, ditemi, dove trova sto coraggio di farsi primitivo fra i primitivi? Per farsi ultimo fra gli uomini, non è un modo di dire, questo è l'ultimo della terra, no? Poraccio, che vive in mezzo alle foglie, in mezzo alle foglie del Gran Turco, e noi caldi sui nostri letti. Lui con due lauree in Vaticano, cavoli, bene, come stava bene. Ma che cos'è che l'ha spinto sto figlio nostro a dar la vita, ad annientarsi? Lui si è annientato. Ma ditemi, ma come ha fatto? In nome di una fraternità umana? Non credo, non credo. Avrebbe rinunciato a tutto per essere anche meno uomo, no? Ha rinunciato nel nome del Padre Eterno. E ogni volta che lo sento mi dice: doni, io prego sempre per la tua gente. Ho celebrato la messa per te, per la tua gente, con i miei bambini. Io in questa Eucaristia trovo tutta la mia forza. Chiudo. In un libro apocrifo, cos'è il libro apocrifo? Sono libri che parlano di Gesù, che non sono stati riconosciuti come ispirati da Dio e quindi non sono nel canone, come la Bibbia, ma sono libri anche veri, che ci raccontano di Gesù, il quale Gesù sembra che un giorno ha detto: quando incontri un uomo è il Dio vicino. Bello. Sono io vicino, il Dio vicino. Vedete, quando è che noi incontriamo il Dio vicino? Quando celebriamo l'Eucaristia. Fra poco io chiamerò Gesù e lui scenderà sull'altare. E lui ci consacra, lui che si è abbassato, che si è identificato, che si è fatto sgonfiato. C'è una parola greca che vuol dire come un lenzuolo che si sgonfia. Si è annientato, si è annichilito. Bello. Si è fatto terra a terra. Quando un lenzuolo si sgonfia, Gesù, pensate, ha annientato la sua divinità fino a sgonfiarsi del tutto, ad essere in tutto simile a noi, fuorché nel peccato. Questa Eucaristia che io sto per celebrare, amici miei, ci consacra in questo difficile amore. Perché dove c'è carità e amore, là c'è Dio.